Eccoci qui, buonasera a tutte e tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo di webinar organizzati dal Centro Studi per la Cultura Psicologica. Io sono Pamela D'Angelo e mi occuperò di presentare il webinar di questa sera che appunto vede come ospite il dottor Fabio Monguzzi e che fa parte di un ciclo di incontri che abbiamo pensato che prende il titolo di Politiche della Mente. Un contributo al discorso pubblico, proprio perché appunto questo vuole essere uno spazio, diciamo così, di confronto intorno ai temi dell'attualità, ma anche di riflessione, no? Rispetto a quello che a come, diciamo così, il pensiero psicologico può aiutarci a dare un senso a quello che avviene anche attorno a noi. Prima di dare avvio alla serata di oggi, vi presento il nostro relatore, Fabio Monguzzi, che è psicologo e psicoterapeuta di indirizzo psicoanalitico e svolge attività clinica e di formazione a Milano. Infatti, è stato anche uno dei nostri formatori. È membro dell'International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, della Tavistock Relationship Association of Psychotherapists and Counselors e della International Association of Couple Family Psychoanalysis. È anche autore di diversi contributi e volumi, tra cui anche Sintomi della normalità, Mente e mentalità dell'epoca contemporanea, che è stato edito da Mimesis nel 2021 e di cui abbiamo avuto, no, occasione di parlare insieme. Infatti trovate anche il video sul nostro canale YouTube. E a questo proposito ci tengo prima di iniziare a invitare tutti coloro che ci stanno guardando o che anche recupereranno il video a posteriori ad iscriversi al nostro canale, lasciare insomma un mi piace perché è molto importante per noi. E senza diciamo prendere altro tempo, adesso vado a condividervi le slide e vi ricordo che potete utilizzare la nostra chat per condividere domande, considerazioni su cui torneremo dopo. Appunto, l'esposizione del dottor Monguzzi.
Bene, grazie Pamela e benvenuti a tutti e a tutti. L'incontro di questa sera appunto ha come titolo Derive del pensiero contemporaneo e cercheremo di ragionare su alcuni aspetti dei funzionamenti collettivi, sociali e politici di questa epoca, mettendo in rapporto tutto questo, come abbiamo cominciato a fare nello scorso incontro, con gli aspetti più mentali, con il funzionamento della mente. Infatti, l'ipotesi che abbiamo cominciato ad esplorare, che accompagnerà e sostanzierà anche ciò di cui vi parlerò questa sera, è che la democrazia, intesa come forma di funzionamento sociale, quindi anche come forma di governo politico, sia espressione di come funziona la mente da un lato e che concretizzi un bisogno psichico. Questo parallelo tra mondo esterno e mondo interno è il filo conduttore di questi tre incontri. Molto velocemente cito alcuni punti che abbiamo messo a fuoco la scorsa volta e che a chi non era presente può rivedere nel canale YouTube di CSCP. Abbiamo messo un po' in evidenza alcune corrispondenze tra appunto la democrazia intesa come forma di governo e lo stato democratico della mente. Abbiamo visto che molto sinteticamente, entrambi sono caratterizzati da una situazione di instabilità ontologica, quindi costituzionale, e che le democrazie, le democrazie parlamentari, le socialdemocrazie, le liberaldemocrazie, così come la mente, sono attraversate da un aspetto di conflittualità, anche questo connaturato alla struttura stessa, sia della mente sia della struttura politica democratica. Entrambe, la democrazia e la mente, anche hanno necessità di sistemi di rappresentanza, e quelli che abbiamo chiamato corpi intermedi, e abbiamo individuato nella mente anche la presenza di quello che potrebbe essere definito un corpo intermedio, che è il preconscio con le sue funzioni. Abbiamo visto che il tema dell'elaborazione è un tema presente in entrambi questi aspetti, interno ed esterno, e abbiamo anche notato come, abbiamo messo a fuoco come sia la mente che la democrazia si fonda su una tripartizione di poteri. Quindi non vado oltre, ma mi addentro nel tema di questa sera. Il 2024 è l'anno più elettorale di sempre. 4 miliardi di persone sono chiamate alle urne, il 51% della popolazione mondiale. Ci sono 76 paesi nei quali i cittadini saranno chiamati al voto. Naturalmente in 76 di questi paesi solo 43 avranno delle libere elezioni. Negli altri paesi saranno delle elezioni intese, saranno delle pure formalità, visto che hanno sistemi di governo che non prevedono una reale democrazia. Così come abbiamo visto la scorsa volta, faccio brevemente rivedere questa slide, che mette in evidenza l'indice di democrazia che è presente nel mondo, dove le zone rosse sono quelle a tasso molto basso, anzi direi che non possono neanche essere definite delle democrazie. Le zone verdi, nelle loro diverse sfumature, sono le zone democratiche intese pienamente, poi esistono delle zone fluttuanti che sono quelle gialle, che hanno sistemi che non sono completamente democratici, ma non possono neppure essere considerati dei paesi totalmente autocratici e quindi con governi autoritari. Allora, torno un attimo indietro. Quindi solo in 43 nazioni avremo delle libere elezioni. Sarà, potremmo dire, una specie di referendum globale che contrapporrà la democrazia a sistemi autarchici o autoritari che nell'epoca attuale assumono il volto, almeno per buona parte dei paesi occidentali, ma non soltanto, del nazionalpopulismo. In uno di questi paesi, Taiwan, come credo voi avrete letto sui giornali, si sono già svolte le elezioni, che sono state vinte dal leader del partito progressista, William Lai, figlio di minatori, con una laurea tuttavia ad Harvard e un impegno politico che l'ha portato prima a iniziare a lavorare nella politica, da vicepresidente a presidente. È un segnale anche molto importante rispetto alla possibilità che Taiwan può avere di avere una propria autonomia dalla Cina. Quindi, dicevo, sarà un referendum globale, ma le più importanti elezioni, quelle che forse sono un po' più vicine a noi, sono quelle dell'Unione Europea, dove i 27 paesi nel giugno del 2024 andranno alle urne per il rinnovo del Parlamento Europeo e con i loro 448 milioni di cittadini, e a novembre le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. 333 milioni di elettori dovranno scegliere con ogni probabilità tra Biden e Trump. Quindi va da sé, cito questo, no? Va da sé che se cambieranno gli equilibri mondiali, anche gli accordi internazionali in diversi ambiti determinanti, direi strategici per la nostra vita, potrebbero cambiare, potrebbero saltare. Non solo mi riferisco ad aspetti di tipo economico, ma anche, quindi non solo scambi economici, ma anche legati a tanti altri fattori che riguardano per esempio gli accordi sul clima, ma anche gli equilibri di potere, con effetti anche sulle guerre in corso. Quindi è un anno determinante dal punto di vista della democrazia in questo senso. Del resto abbiamo visto anche nell'anno scorso, nel 2023, una svolta antidemocratica in Argentina con l'elezione del presidente Javier Milei, che richiede poteri assoluti con addirittura sospensione dei poteri del Parlamento. Quindi è quanto mai importante riflettere sulla democrazia, sui suoi sviluppi e come questi siano collegati anche a come funziona la mente. Winston Churchill ci ricorda, alla Camera dei Comuni di Londra, appena finita la Seconda Guerra Mondiale, che la democrazia è la peggior forma di governo, fatta eccezione per tutte le altre fino ad ora sperimentate, in un certo senso confermando alcuni elementi di cui abbiamo parlato la scorsa volta, cioè che la democrazia è un sistema per sua natura imperfetto, con delle aporie, con dei rischi che andremo a vedere questa sera. Però potremmo chiederci se assumiamo un elemento che è molto evidente già da qualche tempo a questa parte, che le democrazie sono in crisi. Anche qui ripeto una cosa, per democrazie intendo le liberal democrazie, le social democrazie. Allora ci potremmo chiedere che cosa è successo a questo sistema di governo, come possiamo interpretare con le nostre categorie, con le categorie della nostra disciplina, e facendo riferimento anche ad alcuni altri aspetti di carattere interdisciplinare, ci potremmo interrogare su che cosa sta succedendo. Se dovessi fare una sintesi sicuramente imprecisa, sicuramente parziale e quindi incompleta, evidenzierei alcuni fattori. Il primo punto è che il ruolo degli stati, il ruolo degli stati-nazioni con le loro funzioni, che non sono solo funzioni concrete, cioè quello che uno stato attraverso le sue istituzioni e può erogare nei confronti dei cittadini su un piano concreto, ma sono anche funzioni di tipo simbolico. Questo ruolo si è progressivamente assottigliato. Per esempio, si potrebbe dire che si è rotto come un patto di fiducia tra la popolazione e l'elite. Cosa intendiamo quando parliamo di elite? Visto che questo è un termine usato ma anche abusato. Ciò che di solito viene inteso e che corrisponde a una categoria abbastanza labile, dai confini non ben definiti, però potremmo definirla in questo modo: una minoranza influente politicamente, quindi che ha accesso alle cariche del potere nelle varie articolazioni, ma anche una minoranza influente culturalmente, oltre che politicamente e economicamente. Quindi questa cosa in qualche modo riguarda forse un po' anche noi, nel senso lato del termine, se per estensione possiamo intendere una categoria di persone che hanno una qualche forma di potere nella formazione delle idee, dei paradigmi ideologici, quelle categorie che vengono identificate sotto il nome degli intellettuali. Quindi coloro che in qualche modo partecipano alla promozione della cultura. Ecco, si è rotta una... si è infranto un patto di fiducia. Allora, dicevamo prima, ma quali sono le funzioni simboliche che una nazione, che uno Stato esercita? Almeno quelle che ci interessano di più per il discorso di questa sera. Allora, mi viene in mente una figura che è quella di Jeanine Puget, che è una psicanalista argentina, recentemente scomparsa nel novembre del 2020, che parla degli individui come dei soggetti dotati anche di una caratteristica di sociale, parla di soggettività sociale. Cosa vuol dire? Lei dice che dal punto di vista psichico vi è una profonda relazione dell'individuo con la matrice sociale. e mette in evidenza la connessione simbolica tra la soggettività sociale degli individui e la dimensione familiare. Allora, cerco di spiegarmi meglio, perché questo è un buon contributo al nostro discorso. Dalle istituzioni, lo Stato, è presente, per esempio, un'attesa, un'aspettativa di sostegno e di protezione. Pensiamo, ad esempio, al sistema di assistenza sociosanitaria, quello che viene definito come welfare. Quindi c'è l'attesa di uno Stato che protegge, per esempio che possa offrire un'assistenza adeguata, quindi di protezione, di sostegno, per esempio anche di tutela del mondo occupazionale, quindi sussidio di disoccupazione, l'assistenza agli infortuni, le malattie, il congedo parentale, gli assegni familiari, sono tutte funzioni simboliche che, per quanto possano essere erogate anche da un punto di vista concreto, però hanno un valore e un significato molto profondo, se le pensiamo, diciamo, come una sorta di genitorialità sociale. Se voi pensate, per esempio, durante il periodo del Covid, quello che avrete letto o avrete rilevato anche voi è che l'indice di gradimento dei politici e in particolare del governo si è molto alzato rispetto a come era negli anni precedenti. Per quale ragione? Perché in una situazione di emergenza, in una situazione di bisogno, in una situazione di allarme sanitario, il fatto che lo Stato fosse presente, che si occupasse in qualche modo di tutto questo tema, è diventato più rilevante e quindi è cresciuta anche la fiducia basata sul bisogno di un'assistenza. Però possiamo pensare anche a altre funzioni simboliche, al sistema dell'istruzione, al sistema della protezione intesa come pubblica sicurezza, all'ordinamento giudiziario come regolatore dei diritti e dei doveri, e quindi di regolare, per esempio, le discordie. Quindi sono elementi di fondamentale importanza nel rapporto fantasmatico cittadino-istituzione. Ecco, quando diciamo che questo genere di patto, che include questo genere di elementi, pensiamo per esempio anche al concetto di madre terra o di madre patria, di legge quale espressione del codice paterno, esclusione quale condizione di orfanilità, capite che noi possiamo utilizzare anche il linguaggio degli affetti per indicare la dimensione simbolica che caratterizza la relazione tra gli individui, la popolazione, i soggetti e le istituzioni di governo. Ecco, questa è una dimensione che è entrata in crisi. Cosa vuol dire? Proviamo a mettere a fuoco alcune cose. Sappiamo per esempio come ci sia stato una grossa difficoltà nel welfare pubblico. Sappiamo come per esempio dal punto di vista lavorativo si siano perdute molte garanzie per lasciare il posto a per esempio una contrattualità più privata, più di breve durata, spesso basata sulle collaborazioni, e quindi anche il mondo del lavoro rispetto alla tutela si è molto impoverito. Pensiamo al sistema dell'istruzione, alla rottura del patto tra scuola e famiglia, al tema della pubblica sicurezza e a come per esempio la pulsione sicuritaria fa sì che venga chiesto un intervento sempre più massiccio, più law and order, per intenderci. Quindi sono tutti elementi che mettono in evidenza appunto una crisi molto importante e anche una caduta di fiducia nella democrazia e la richiesta di un irrigidimento di sistemi che siano più efficaci. Ecco, se lo vediamo dal punto di vista di Putin e di Xi Jinping, le democrazie occidentali, il capitalismo liberale, sono società politicamente decadenti, caotiche, inefficienti e soprattutto moralmente degradate. Quindi questo è un po' un primo punto. Un altro aspetto che metterei in evidenza riguarda lo sviluppo economico. Nei paesi occidentali il modello di sviluppo economico imperante è quello liberista, in particolare nella sua versione neoliberista. Naturalmente, faccio solo un breve cenno, mi riferisco al fatto che a un certo punto, negli anni 80, abbastanza bipartisan, il ruolo degli stati nella vita dei cittadini si è molto ridotto, è stato come un po' messo ai margini e ha preso il comando il mercato, l'economia, la finanza. Pensiamo a parole come neoliberismo, globalizzazione, liberalizzazioni, privatizzazioni, ecco, tutti elementi che noi conosciamo. Però noi potremmo dire, va bene, ma questo in che termini ha avuto un effetto nelle aree della vita che non hanno a che fare con l'economia? Beh, potremmo dire che la dottrina economica neoliberista ha prodotto una specifica cultura che ha permeato profondamente anche aree della vita non coinvolte nell'ambito economico. E allora provo a spiegarmi un poco meglio. Lo dico brevemente, un po' con uno slogan. Produci, consuma, crepa. Ecco, è la logica dell'homo economicus. Un soggetto, quello di questa epoca, che utilizza come ideali, motivazioni, aspettative, quelle di tipo economico, legate al profitto, al vantaggio economico, all'economico, e su questo parametra la propria vita. Quindi, potremmo dire che il denaro diventa il convertitore valoriale di molti aspetti della vita, perché nella capacità di fare profitto, avere un vantaggio economico, è parametrata la soddisfazione, il proprio valore, il senso di sé, la propria autostima. Ecco, questo è un elemento, la propria riuscita. Questo è un elemento molto importante, se voi pensate, per esempio, che spesso il denaro diventa appunto l'elemento, pensate, no? Il ponte da 3 miliardi, le sneaker, le scarpe da 600 euro, l'auto da 100.000 euro. Quindi diventano tutti elementi che permeano la vita degli individui. Quindi, altrettanto, riguarda la dimensione del consumo, la logica del godimento, il piacere fine a se stesso, o l'insofferenza per ogni tipo di vincolo, di limite, dove diventare ricchi e famosi è diventato sempre più uno slogan. Se voi chiedete a alcuni bambini cosa immaginano per il loro futuro, o a alcuni ragazzi cosa immaginano, e sostanzialmente quello che ne viene fuori molte volte è che vogliono diventare ricchi e vogliono diventare famosi. Dopodiché, se si cerca di capire attraverso quale percorso, facendo quale lavoro, ispirati da quale sogno, da quale progetto, ecco qui la risposta viene a mancare, perché non è importante questo aspetto, ma è importante la proiezione che hanno, ecco, dove questo diventa quello al quale aspirare. Alcuni ragazzi, che in particolare alcuni pazienti che ho visto in questi anni, al momento della scelta, giovani adulti o universitari, sono mossi, sono attratti dall'andare a lavorare in finanza. Per quale ragione in finanza? Perché girano i soldi, perché lì si guadagna. Ecco, quindi questo per dire, no, alcuni elementi che sono molto presenti, poi con varie gradazioni all'interno della cultura attuale, però sicuramente sono aspetti che sono stati molto assorbiti. In che modo? E questo forse lo possiamo dire dal punto di vista psicologico, per identificazione inconscia, per infiltrazioni ideologiche, per quelle che François Julien, il filosofo francese, definisce come le trasformazioni silenziose. A un certo punto ci si trova, un po' come diciamo, una marea che piano piano porta, no? E ci si trova in un certo punto senza aver di fatto scelto di aderire a determinati valori. Quindi, diciamo, siamo tutti assorbiti da questi aspetti e ne cerchiamo una modulazione, ma sicuramente c'è una grossa pressione da questo punto di vista. Quindi, l'avvento della dottrina economica neoliberista e la sua cultura ha fatto sì anche che lo Stato si impoverisse da un certo punto di vista e dovesse fare delle leadership economiche, delle partnership economiche con il privato. Perché? Per mancanza di risorse. E quindi perché si è massimizzato il privato e si è minimizzato il pubblico. Però questo genere di partnership economiche possono essere molto dubbie sul piano della giustizia sociale. Faccio solo un esempio. La gentrificazione. Allora, forse alcuni di voi sanno di che cosa sto parlando. Faccio un breve accenno. Un'operazione per la quale nei quartieri delle città alcune zone originariamente popolari subiscono una profonda trasformazione. Questo attraverso degli accordi e dei piani per i quali le istituzioni locali si accordano con alcune istituzioni private affinché queste si prendano cura di determinate zone pubbliche e in cambio costruiscono delle nuove abitazioni. Ecco, per esempio, molte zone da zone popolari sono state trasformate in zone abitative di pregio, no? Quindi cambiando di fatto la composizione sociale. Negozi, spazi pubblici, e naturalmente il prezzo delle abitazioni lievita di molto. Quindi tutto questo porta automaticamente ad uno spostamento volontario di tutti coloro che non possono più sostenere i costi del quartiere. Su questo aspetto, quindi, che riguarda appunto l'esaurimento delle funzioni dello Stato democratico, che sono funzioni, dicevamo, non solo concrete ma anche simboliche, c'è per esempio un bel libro di Lucia Tozzi, una giornalista, che si intitola L'invenzione Milano, culto della comunicazione e politiche urbane, che documenta molto bene questo passaggio e anche svela le operazioni della pubblica amministrazione. Altrettanto, se volete un'altra indicazione bibliografica, fa Francesco Costa, un altro giornalista, in un libro dal titolo California, dove descrive le medesime manovre che avvengono oltreoceano, le medesime manovre di gentrificazione. Così, anche per andare fino in fondo, anche un baluardo come la Carta Costituzionale della Repubblica non è risparmiata da tentativi di trasformazione che non sono solo di aggiornamento, ma sono di vera e propria trasformazione anche in alcuni suoi principi ispiratori. Ma anche valori come l'antifascismo rischiano di diventare roba vecchia, fra virgolette, no? E quindi di essere attaccati. Tutto questo movimento, questa erosione degli ordini simbolici, porta a un aspetto molto importante, una immensa e pervasiva perdita di senso, un impoverimento sia sul piano concreto che anche sul piano simbolico. Allora, questa interpretazione che mette in evidenza proprio l'esaurimento di queste funzioni simboliche è sostenuta da più parti, con linguaggi e con metafore diverse, ma la sostanza non cambia. Un nostro collega, Erich Fromm, psicoanalista e filosofo tedesco, un personaggio anche interessante, è stato esponente della scuola di Francoforte, poi è emigrato negli Stati Uniti, e, diventando un accademico, finendo poi la sua vita in Messico, parla della scomparsa di elementi drammatici, di riti e di religioni e di oggetti di devozione. Ora, chiaramente religioni non si intende solo religioni nel senso ecclesiastico del termine, ma di religioni come qualche cosa nel quale credere, che accompagna, che dà un senso, no? E così l'oggetto di devozione diventa qualche cosa al quale riferirsi. René Caes, altro nostro collega, psicanalista francese, parla di scomparsa dei garanti metasociali e metapsichici. Alain Badiou, che è un filosofo francese, parla di assenza di procedure veritative, qualche cosa che aiuti a discernere una cosa da un'altra. Prigogine parla di fine delle certezze, Lyotard parla di abbandono delle grandi narrazioni, però parlano tutti e effettuano tutti un'analisi come con un senso di perdita in questo momento storico, quindi un cambiamento che fa sì che quello che prima poteva essere orientativo, ora, come dire, non lo è più, ed è sostituito da aspetti molto parziali, molto effimeri. Ecco. Quindi un grande vuoto, dove di fatto tutti girano a vuoto, tutti precipitano nel vuoto. Però non è solo un aspetto, quello del c'è l'aspetto del vuoto di senso, su cui adesso parleremo, ma anche c'è un falso pieno. Che cos'è un falso pieno? Beh, se voi pensate che viviamo in un'epoca in cui ci sono diverse persone, anche diciamo pubbliche, che sostengono brillantemente opinioni che non hanno, che forniscono giudizi su questioni che non conoscono, che propongono soluzioni per problemi di cui hanno solo sentito parlare, ecco che mettiamo a fuoco una dimensione di falso pieno. Però dico dove l'aspetto tecnico sembra poter in qualche modo sopperire la mancanza di conoscenza, la mancanza di senso. Però dico una cosa forte ora: non ci sono più opinioni, non si formano più, né a livello micro né a livello macro. Se per formazione delle opinioni intendiamo pensieri, ragionamenti, ponderazioni, eccetera. Un mio paziente, un giovane liceale, mi ha fatto molto pensare, perché ha evidenziato una tendenza. Mi diceva che nel suo liceo, un liceo classico pubblico, cittadino, tradizionale, anche per certi versi molto quotato a Milano, se qualcuno ha un'ideologia, ora per ideologia intendo un complesso di idee un po' più strutturato, viene visto con sospetto dai coetanei e viene visto come un estremista, mi diceva. Quindi sembra che in un mondo come questo non solo non si formino più idee, ma sembra quasi che non sia auspicabile avere posizionamenti in qualche modo stabili. Ecco, questo forse dà un po' la cifra di che cosa stiamo attraversando, e questa cosa riguarda sia la vita privata che ovviamente anche la vita pubblica. Del resto, credo che non sia neanche una cosa nuova che anche le stesse compagini politiche non hanno delle vere opinioni, non c'è una visione politica se non di brevissimo raggio su questioni abbastanza parziali, insomma, dove sono tutti o tuttologi o nullologi, che poi è anche la stessa cosa. Un altro elemento che fa, credo, mette in evidenza il senso di vuoto che accompagna il senso di vuoto che accompagna il momento attuale e che riguarda anche molto noi e il nostro lavoro su diversi versanti, poi lo mettiamo a fuoco, è per esempio il tema del confronto. Qualche tempo fa è uscito un articolo di Concita De Gregorio che raccontava che è stata chiamata per un dibattito televisivo e le hanno chiesto come prima cosa: ma lei da che parte sta? Perché non riusciamo mica a inquadrarla se lei è a favore o contro. Ecco, questo discorso dell'essere a favore o contro diventa molto l'approccio, l'impostazione delle discussioni, lo schieramento. Sei a favore o contro? Come se in un mondo in cui si rifugge dalle identità binarie, si pensi sempre di più in realtà in modo binario, o di qua o di là. Il dubbio sia difficilmente sostenibile. E nel dubbio l'evoluzione inciampa, come diceva una nota canzone. Quindi questo punto è un punto drammatico da un certo punto di vista, che ha molto a che fare con, che dobbiamo analizzare, che ha molto a che fare anche con la democrazia, che invece, come abbiamo visto e come accennavo prima, ha molto bisogno invece del confronto, non del, del confronto che può anche assumere i toni della contrapposizione, talvolta dello scontro, però del ragionamento. Ecco, questo aspetto è molto meno praticato e quindi in un certo senso rende quasi inutilizzabile il paradigma democratico. Ora passiamo al mondo interno. Adesso abbiamo messo a fuoco alcuni aspetti del mondo esterno, no? Quelle che abbiamo definito derive del pensiero contemporaneo. Se guardiamo le difficoltà psichiche di questa epoca, noi sappiamo che un termine di sintesi può essere questo. C'è una grossa diffusione di quelle che possono essere indicate come le patologie del vuoto. Quindi vedete, vuoto, vuoto, perdita di senso da un lato, perdita di senso dall'altro lato. Per esempio un incremento di sofferenza narcisistica, di disturbi di personalità, che esprimono delle problematiche molto profonde sul piano dell'identità, sulla consistenza, sul valore, sul senso di sé, a proposito di vuoto. Con problematiche legate all'individuo che fa fatica a diventare soggetto, cioè fa fatica a costruire una trama identitaria nel quale riconoscersi, nel dare senso alle cose, che nel nostro linguaggio è la capacità di simbolizzare. E anche qui innumerevoli sono le pubblicazioni che trattano questi aspetti da diversi punti di vista. Da André Green a Massimo Recalcati, passando per tanti altri autori che mettono in evidenza come le sofferenze psichiche attuali si caratterizzino molto proprio dalle mancate costituzioni psichiche, dalle esperienze non formulate, da stati di assenza, vuoti psichici, evanescenze identitarie, che sono molto legate alla perdita di senso che noi vediamo anche nel fuori, ma che trova una corrispondenza anche nella mente. Oppure, se vogliamo parlare non tanto degli aspetti costituzionali o strutturali, parliamo dei sintomi, per esempio sintomi di attacchi di panico, dipendenze, in generale anche sintomi legati a astenia, rabbia immotivata, perdita del senso, insoddisfazione, noia, senso di inadeguatezza, sono tutti sintomi che sono un corollario del senso di vuoto che caratterizza l'epoca contemporanea. Quindi ad una deriva della realtà esterna corrisponde una deriva della realtà interna, intrapsichica. Quindi cerco di mettere in connessione questi due aspetti. Ad una perdita nel macro contesto corrisponde una perdita ed una caduta nel micro contesto. Questo per tracciare un ulteriore parallelo tra quello che succede nella mente e quello che succede fuori. Allora, mettiamo a fuoco due tendenze, due versanti, un po' semplificando, però possiamo farlo. Un primo versante della e dicevamo è questa perdita di senso, questa perdita di vuoto, al quale si può reagire con un fenomeno che Fromm chiama di alienazione, facendo chiaramente riferimento anche al pensiero di Marx, come alienazione come malattia del mondo contemporaneo. Cosa vuol dire alienazione? Alienazione vuol dire una situazione nella quale il soggetto si perde in qualche cosa che lo porta in uno stato di esecuzione, ma di totale sconnessione da sé. Possono essere legati a questo aspetto di alienazione, per esempio il fenomeno del conformismo, l'omologazione, l'adattamento passivo, quindi lo star dentro un flusso staccati da uno stato di coscienza e di pensiero critico. Bolas parlava di qualcosa di simile in un suo lavoro in cui parlava di normoticità, soggetti concretamente adattati che però vivono unicamente su questo livello esistenziale, dove c'è di fatto uno svuotamento, un impoverimento delle forze emozionali, dove si impone la routine che prevarica sul rapporto con il mondo interno. Ecco, la routine sembra come un tentativo di... è un po' causa e un po' effetto. La routine determina un'alienazione, ma la routine è anche qualcosa alla quale ci si attacca, specialmente le routine dell'epoca moderna, che sono frenetiche, che sono in qualche modo attivanti, non c'è mai un momento libero, ci sono tante cose da fare. Il bene più prezioso è il tempo, per certe persone molto più che il denaro. Ecco, quindi la routine, ma anche la noia. Ci si serve di concetti, però senza penetrare la superficie dei fenomeni. Questo potrei svilupparlo, diciamo, su tanti versanti. Pensiamo anche a un linguaggio che sembra ricco di senso, ma in realtà molte volte è spersonalizzante. Un paio di lavori, per esempio, parlano di questo aspetto. C'è il lavoro di Simone Argentile e Nicoletta Gosio, Stress e altri equivoci, mette un po' in evidenza, per esempio, come la parola stress e tante altre diventano dei passepartout per mettere in evidenza stati emotivi molto diversi. Il disagio dell'inciviltà di Nadia Fina e Gabriella Mariotti parla di elementi molto legati a quello di cui stiamo parlando. Oppure un finto rapporto con le emozioni, una specie di sentimentalismo che sta al posto delle emozioni, una specie di contraffazione degli affetti. Io ricordo per esempio un episodio che mi colpì molto. Qualche estate fa ero a casa di una famiglia, genitori di un amico di mio figlio, e c'era una partita di calcio. E mentre la partita si svolgeva, noi adulti stavamo parlando, a un certo punto l'attenzione di una signora è stata attratta dalla partita e da un improvviso gol che era stato fatto. E, diciamo, improvvisamente, dal nulla, c'è stata un'esultanza di questa persona che era completamente incoerente rispetto a quello che sta vivendo. Cioè, come uno scoppio di emotività che aveva davvero, io ho percepito perlomeno, come veramente molto scollegato dal resto, dal momento, ma anche dalla situazione emotiva che si stava vivendo. Quasi una specie di aspetto contraffatto. Ecco, quindi questo per dire, no, che un versante può essere questo. L'altro versante è quello invece più di tipo reattivo. Di fronte a un'angoscia che viene attraversata e non viene evitata mediante la routine o la routine alienante, è invece più di tipo di presa di contatto immediata con un'angoscia, che spesso è un'angoscia depressiva, spesso è un'angoscia paranoica, dove affiorano improvvisamente le angosce e devono trovare una qualche forma di risoluzione, e molto spesso la risoluzione è un irrigidimento, irrigidimento che prende spesso la forma di un aspetto autoritario. La storia ci insegna proprio questo, quello che Freud ci aveva detto, fenomeni di fronte alle angosce, fenomeni di regressione di massa, dove il leader incarna l'ideale dell'io del gruppo. E quindi stiamo parlando di aspetti molto pericolosi. Pensiamo all'avvento del nazismo in Germania, con la crisi che stava attraversando la Germania in quell'epoca, no? Quindi, in assenza, diciamo così, di aggreganti, di contenitori, in presenza di ammanchi storici, di ferite che si vengono a accumulare, una risposta Ecco, la ricerca è un irrigidimento, è l'avvento di nuovi, la ricerca di un leader che possa in qualche modo offrire, che possa offrirsi come riferimento forte, come un riscatto, che si ponga, come direbbe Fromm, come oggetto di devozione e per il quale le persone sono disposte a sospendere l'uso della ragione, se voi volete. Abbiamo un esempio clamoroso di questi giorni, se voi guardate cosa sta succedendo negli Stati Uniti, e come Trump si sta presentando in una forma ancora più veemente, ancora più vendicativa, ancora più estrema, che non è solo una tattica politica. E le persone sono completamente dalla sua parte. Ecco, quindi un ordine dogmatico, un ordine autoritario, come contraltare al caos esistenziale. Ecco, quindi quando succede questo, capite che si crea una situazione molto molto pericolosa, che è anche un elemento che abbiamo cominciato a vedere dal punto di vista politico, no? Quindi possiamo immaginare l'emergere di integralismi proprio come, diciamo, come eccesso di difesa immunitaria, potremmo dirlo così. Pulsioni securitarie, chiusura dei confini, ritiro dei propri confini, cospirazionismo psicotico, ideologia del rancore, diventano tutti meccanismi di difesa. Voi ricordate, per esempio, il lavoro di Franco Fornari sulla guerra, diceva proprio questo, no? L'ostilità alla guerra nasce come mancata elaborazione di un lutto, come elaborazione paranoica di un lutto. Muore, c'è una perdita dentro una popolazione, muore la figlia, diceva lui, del capo tribù, l'angoscia depressiva non può venire, non può essere elaborata, e allora cosa succede? Si attacca il villaggio di fianco accusando il guaritore di aver fatto un maleficio nei confronti della figlia del capo tribù. Ecco, quello diventa un meccanismo, una specie di meccanismo difensivo da un certo punto di vista, drammatico, però, come dire. Oppure un altro autore che ci può aiutare a capire questo è Evamir Volkan, dove lui ci mette bene in evidenza. Evamir Volkan è uno psicanalista turco-cipriota, ma che ha lavorato per molto tempo negli Stati Uniti e ha speso la sua carriera partecipando ai vertici di pace nei principali conflitti mondiali di questi decenni. E lui mette in evidenza un aspetto in linea con quanto stiamo dicendo. Dice: quando l'identità del grande gruppo subisce un trauma o una perdita, il processo di elaborazione del lutto può presentare delle complicazioni. Allora, noi potremmo utilizzare anche questo modo di intendere, no? Dove il lutto, il trauma, la perdita, noi lo vediamo per esempio nella Russia e nella Cina, che hanno perso nel corso del tempo la loro dimensione imperiale e che in un certo senso questo nuovo imperialismo su Taiwan, sull'Ucraina e quant'altro diventa un modo per, per evitare l'elaborazione del lutto, per fare un'elaborazione paranoica. Ecco. Però anche le condizioni economiche, gli svantaggi sociali e tutti gli elementi di crisi che caratterizzano questa epoca possono in un certo senso rappresentare un senso di perdita. Allora lui dice: si può progressivamente affermare sulla base di questi sentimenti un'ideologia politica fondata sull'irredentismo, alimentando il sentimento condiviso di rivendicazione e di risarcimento. Quindi, per ravvivare, ecco, questo cosa fa venire in mente? Fa venire in mente, per esempio, Trump e i cosiddetti MAGA, Make America Great Again, che è tutto un movimento di riscatto e di riscossa. Basta, l'America deve occuparsi solo di se stessa, deve pensare solo ai propri interessi, non proteggerà più la NATO, non, ecco, per dire, no? Quindi si ravviva un senso di identità gruppale minacciata. Questo è un altro aspetto molto importante. Ecco, si possono quindi ricercare delle rappresentazioni mentali condivise che in termini simbolici rassicurano sulla sopravvivenza del grande gruppo. E qui si lega anche tutto il tema del populismo, della ricerca di un leader forte, di qualcuno che possa non si utilizzino meccanismi prettamente democratici, complessi e dispersivi, ma che qualcuno decida, protegga, contenga. Ecco che lui dice un trauma scelto, e qui il linguaggio è il linguaggio bioniano, no? Il fatto scelto, il trauma scelto, può rispondere a queste caratteristiche, perché è un evento collettivo che ha coinvolto tutti i membri del grande gruppo. È la goccia che fa traboccare il vaso. Spesso il trauma scelto è un evento collettivo e appartiene alla storia di un gruppo ed è stato trasmesso, dice, alle generazioni successive che hanno il compito di rielaborare le ferite subite. Questo noi, per esempio, lo abbiamo visto con Milosevic in Jugoslavia, come Milosevic ha arringato la folla, come ha ipnotizzato la folla, richiamando una vecchia battaglia perduta di 300 anni prima, e questo lo dice Volkan in un suo articolo, ma non soltanto, lo dice anche, lo dicono anche, hanno fatto riferimento anche altri, e come ha riattivato proprio il trauma scelto per poter poi scatenare una guerra, no? Coinvolgere la popolazione su questo. Quindi questo per dire appunto che possiamo avere due versanti di no? O un adattamento, quindi in sintesi, un adattamento alienante, dove il pensiero critico viene sospeso, dove il contatto con se stessi viene perso, viene perduto, e dall'altro invece, quando questo non è possibile, l'irruzione di angosce e quindi uno stato di profonda destabilizzazione, una regressione ai meccanismi di difesa primitivi e un'attivazione a massa che può generare anche situazioni anche molto pericolose dal punto di vista sociale. Però, in conclusione, fortunatamente i bisogni autentici dell'uomo, il desiderio, direbbe Freud, non sono lungamente corruttibili. Tra gli italiani la scelta democratica rimane maggioritaria, al 67%, circa 2/3 degli italiani, così come risulta dalla 26esima edizione dell'Osservatorio Gli italiani e lo Stato, del Laboratorio di Studi Politici e Sociali dell'Università di Urbino Carlo Bo. Ecco, quindi questo, e unitamente a questo, in questo questo osservatorio, in questo report, viene messo in evidenza come ci sia un aumento delle attività di solidarietà e delle scelte etiche, aspetti che consolidano, no, il sentimento democratico, e quindi consolidano anche un senso di cittadinanza responsabile, attiva e, vorrei sperare, anche critica. Indicano un bisogno partecipativo e altri elementi che sono emersi sono un tentativo di un uso etico del denaro, per esempio per un consumo critico, favorendo l'acquisto di certi prodotti, ma boicottando, comunque evitando di comprare prodotti che sono ispirati nella loro produzione da valori non condivisibili, o anche forme di altruismo e di attenzione all'interesse collettivo, come per esempio il volontariato. No? Ecco, quindi c'è una certa consapevolezza, se volete, anche politica ed etica. Però ecco, concludo un po' dicendo questo, perché questo è anche un po' il punto. Attraverso il nostro lavoro, che noi possiamo intendere il nostro lavoro clinico, ma anche il nostro lavoro di pensatori e, se vogliamo, anche di divulgatori da un certo punto di vista, di partecipanti in qualche modo alla produzione della cultura e al dibattito pubblico, occorre un grande risveglio, della consapevolezza di un pensiero critico, al quale credo dobbiamo tutti quanti un po' contribuire. Questo è la componente politica del nostro lavoro, che è abbastanza ineliminabile, ma è anche, non solo non è eliminabile, ma anche profondamente preziosa, per poter mettere a disposizione le nostre conoscenze, così come ha scritto Anna Siegel in un lavoro che si intitola Il silenzio, il vero crimine, diceva che per esempio gli psicanalisti al momento dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale non si sono spesi a sufficienza per poter far sentire la loro voce, le loro interpretazioni e anche la loro disapprovazione rispetto a tutto l'antisemitismo che ha caratterizzato quell'epoca. Quindi fortunatamente non siamo lì, però credo che sia molto importante, in un certo senso anche questi webinar hanno lo scopo di poter riflettere su questi aspetti. Ecco, mi fermerei qui, direi, così possiamo magari discutere un po' insieme. Grazie.
Grazie Fabio, è stata veramente una presentazione molto interessante, soprattutto diciamo gli ultimi dati che ci hai dato mi hanno un po' rinfrancato, ecco, diciamo così, nel senso che veramente sembra che, come dire, le posizioni si stiano polarizzando sempre di più, no? Hai citato Francesco Costa, che insomma io conosco così di nome, insomma lo seguo, adesso sta anzi portando avanti tutto un viaggio, il suo viaggio, no? In questa narrazione delle elezioni americane, e proprio già da queste prime, da questi primi momenti, no? di votazione emerge proprio, no? Uno schieramento anche di quelle zone che magari erano più, come dire, moderate nei confronti invece di, cioè nel supportare invece Trump, quindi sicuramente così un po' per libere associazioni, no? Un pensiero che mi è, come dire, venuto così appena hai iniziato un po' la tua esposizione è stato una domanda in realtà che ti rilancio, no? E che mi sembra però abbia, come dire, una risposta affermativa rispetto a quello che ci hai raccontato. Mi sono chiesta, siamo più smarriti forse, e quindi sentiamo la necessità di avere delle guide più rigide, più forti, nel senso che appunto tu hai parlato di questa un po' difficoltà, no? Anche che si vede proprio negli ambiti clinici di smarrimento, di senso di vuoto, no? Quindi forse a volte vedere, no? E questa anche incapacità a volte di pensare, di riflettere anche in modo critico, no? Rispetto a quello che ci circonda, forse trova risposta, no? In questi integralismi poi.
Certamente, ma questo è questo l'aspetto come di deriva. Certamente il momento storico, la congiuntura culturale, la congiuntura economica hanno creato una situazione di profonda incertezza e instabilità e imprevedibilità. Però la domanda, che è anche la domanda che emerge all'interno della nostra comunità, anche da altri colleghi, è quanta incertezza l'uomo può tollerare? Quanta instabilità può tollerare prima di cedere di regredire cercando qualcuno che possa rovesciare o risolvere con una sola idea, imponendo una posizione che però è una posizione che potrebbe sembrare più contenitiva o più di riscatto, ma di fatto è una risposta effimera. Ecco, il punto è un po' questo, no? Quanta incertezza, quanta instabilità possiamo tollerare prima di cedere da questo punto di vista? Ecco, fino a quanto ci possiamo abituare a aspetti di precarietà, rapidità nei cambiamenti, cambiamenti di fronte, no? C'è un grosso sforzo, una richiesta di adattamento molto, molto grande. E quanta fiducia, quanta speranza possiamo mantenere viva che i nostri strumenti, la nostra ragione, il nostro pensiero possa arrivare a determinate soluzioni senza scegliere la scorciatoia? Questo poi è una domanda.
Questo mi fa venire in mente un caso, diciamo, di cronaca, diciamo così, di questi giorni proprio, no? Rispetto a, come dicevi tu, la rapidità e anche questa sensazione, no? Di effimero e di come le cose sembrano qualcosa, ma anche tutto il contrario, di come anche, no, le posizioni che ciascuno di noi assume rispetto a quello che ci circonda e quello che vive possono cambiare da un momento all'altro. E faccio riferimento appunto al fatto di cronaca, no, della signora che sembrerebbe no, essersi tolta la vita a seguito della, come dire, di una recensione a cui ha risposto che non si capisce, no, se sia effettivamente, se fosse autentica oppure no. E quindi cioè, mi sembra proprio veramente, no, una montagna russa, nel senso che prima erano tutti in suo favore, poi invece tutti a condannarla, e ora che appunto si è verificata questo tragico episodio, si è tutti un po' così, no? Atterriti, e si dice, beh, allora la verità dove sta, no? Come se bisognasse in qualche modo subito, anche attraverso il cellulare, no? Che poi è uno strumento che abbiamo sempre in mano, esporsi, no? Attaccare o comunque schierarsi da una parte o dall'altra, senza prendersi per condannare, poi, no? Riprendendo un po' quel concetto di giustizia di cui parlavi tu, appunto schierandosi senza avere il tempo di soffermarsi e capire effettivamente, no? Anche banalmente di raccogliere dei dati per capire qual è la situazione, no?
Certamente, è diventato un riflesso condizionato, ma anche sostenuto, poi c'è anche una dimensione un po' strumentale in questo, e come dire, il conflitto fra audience. E quindi sembra quasi che venga richiesto, no, di avere subito un'opinione, che è proprio quel falso pieno.
Mm-hmm, sì.
Perché prendo una posizione che però sembra più la posizione del schieramento calcistico, una fede sembra più che un ragionamento, un pensiero, un addentellato, qualche cosa che è legato, no? E che ho anche la capacità di stare nel dubbio. Sicuramente ci sono alcune ragioni che potrebbero spiegare alcune cose, altre ne spiegano delle altre, ma stare in quello che Prigozhin direbbe di stare nella complessità. La complessità è molto impegnativa nella mente, se per complessità intendiamo la multifattorialità, il contestualismo, il fatto che le cose siano legate dinamicamente, non sempre così deterministicamente si può dire eccolo qua uno, eccolo qua l'altro, scelgo l'uno, scelgo l'altro. Ecco, è uno schema di interpretazione che non può essere valido per la maggior parte dei fenomeni.
Ma quasi come se poi appunto allargando ai fenomeni, no, che diciamo macroscopici, però ritornando anche in una dimensione più relazionale, come se non fossimo più in grado di entrare in maniera profonda in relazione con l'altro, no? Anche comprendendo, no, quali possono essere le ragioni dell'altro rispetto a come si comporta, cosa pensa, cioè vedere l'altro in una maniera più profonda, no, a 360 gradi, c'è proprio una sorta di appiattimento, no?
Ma certo, ma in questo senso il nostro lavoro, che invece è ispirato da tutt'altro, è ispirato alla presa in considerazione della totalità della persona, delle sue varie sfaccettature, dei suoi movimenti, dei suoi percorsi, delle sue traiettorie, anche delle incoerenze. Ecco, questo aspetto che caratterizza così tanto il nostro lavoro e che in qualche modo è quello che trasmettiamo ai pazienti, in fondo un po'
speriamo
che possa, esatto, no? Che possa essere anche un approccio che il paziente fa anche proprio, non perché lo vogliamo indottrinare, intendiamoci, no? Perché facciamo qualche cosa cioè, che condividiamo, mm-hmm, non solo, diciamo, dal piano contenutistico, ma anche come approccio. Ecco. In questo senso è molto prezioso il nostro lavoro, in questo senso dico che è anche un po' indirettamente un atto politico, perché porta, trasforma l'individuo e lo invita a avere la pazienza, la tolleranza, la capacità, il contatto con se stesso per poter in qualche modo incontrare l'altro in una posizione dialogante. Non solo qualificante in un giudizio, mi piace o non mi piace, sì, no, vero, falso.
Sì, proprio. Anche, come dire, nella convinzione che poi, imparando a fare questo, no, un po' con se stessi, in una certa misura, ovviamente, no, si possa poi aprire, no, alla relazione con l'altro e poi ad una dimensione anche più ampia di tipo sociale. In questo senso, quello che dicevi rispetto all'aumento anche del volontariato, della maggiore consapevolezza, per esempio, negli acquisti a cui tu facevi riferimento, no? Mi sembra sia forse anche un po' collegabile anche con la maggiore richiesta, fortunatamente, negli ultimi anni, direi, soprattutto post-Covid, anche di accesso, insomma, no, ai servizi di salute mentale e di supporto psicologico, psicoterapia, no?
Certamente, certamente, sì. Poi è chiaro che anche noi siamo degli individui che condividiamo il contesto culturale e l'ambito con i nostri pazienti, per cui non siamo esenti da aspetti che in qualche modo ci possono trovare a in qualche modo a vivere ragionamenti simili o avere attitudini simili, ecco. Quindi non è che noi siamo dispensati, siamo delle persone anche noi, ovviamente, no? Ecco. Però, ecco, credo che cercare di utilizzare i nostri strumenti e di essere vigili, soprattutto, ecco, che non non cadere in situazioni di questo genere, possa sicuramente essere un aiuto.
Mm-hmm. Sì. Ho trovato anche molto interessante il discorso che facevi rispetto appunto, no, all'importanza che assume sempre di più l'economia, no? Al giorno d'oggi, l'economia, la finanza, il consumismo, no? E appunto mentre parlavi di questo mi è un po' venuto in mente, non so se qualcuno ce l'ha in mente, la copertina, la prima copertina del New Yorker di quest'anno, no?
Un'italiana.
Sì, un'italiana. Sì, esatto. Quindi che proprio, no, direi esemplificativa proprio, no? Di quanto, come dire, ormai sembra quasi più di lavorare, cioè di vivere per lavorare, non di lavorare per vivere, no? Proprio come se il nostro valore sia e possa essere determinato esclusivamente da quanto investiamo, anche proprio in termini di tempo, no? Cioè tutto un tema rispetto al quasi spesso lamentarsi un po', vantandosi quasi, no? Del non avere tempo di fare altre cose. E, no, e poi tutto il discorso, cioè come tutto questo si lega ovviamente a quello che dicevi del potere d'acquisto e di questa proprio ossessione, no? Del guadagno sempre di più e quindi anche poi di potersi permettere delle cose effettivamente costose, no? E quanto però, forse nella mente anche di chi è più giovane, ci sia un po' un salto, no? Tra come si può costruire, no? Anche una professionalità o il guadagno di qualcosa per cui si è magari risparmiato, no? Mm. Quindi sì, l'ho trovato molto, molto interessante.
Sì, tu citavi la copertina del New Yorker, no? Che appunto ha scritto, ha fatto, diciamo, una giovane grafica italiana. Questa copertina, per chi non l'ha vista, è Capodanno, e questa è quella a cui ti riferisci, no?
Sì, sì.
Capodanno c'è una ragazza che è al computer, fuori ci sono i botti, e la copertina è intitolata, se non ricordo male, Deadline.
Sì.
No? Che vuol dire
mi
che
c'è un'esperienza
e quindi lì davanti, nonostante sia... sì,
esatto, fuori c'è la festa, insomma, l'anno nuovo e lei è ferma alla scrivania, sì.
Esatto, sì. No, che l'ho trovata molto centrata, insomma.
Sì.
Spesso sono le copertine del New Yorker che...
Sì. Bene, avevamo una considerazione appunto che ci arriva da chi ci sta guardando rispetto appunto a Donald Trump e insomma, è scritta credo un po' di getto rispetto a quello che tu stavi dicendo, però cerco di, immagino, contestualizzarla, cioè quello che pensano gli americani di Donald Trump, no? Quindi, appunto, come dicevamo all'inizio, questo bisogno, no? Di anche forse a volte delle considerazioni, no? Delle dichiarazioni che a chi, non lo so, cioè da una parte vengono completamente prese, no, a riferimento, nonostante la fonte sia stata, come dire, viene ridimensionata, ma non è la parola corretta, no? Anche smentita, svalutata in una perché Trump appunto è stato anche indagato e condannato, se non erro, no? Per impeachment, eccetera, eccetera. Eppure, nonostante questo, di nuovo viene preso come, non so, quasi con un fare profetico.
Esatto, un leader profetico, hai proprio ragione.
Sì, sì, sì. E che tra l'altro anche delle modalità, quando poi si ritrovano a questi, appunto, Francesco Costa lo racconta molto bene, ha quasi un fare sminuente nei confronti in realtà delle persone che lo vanno ad ascoltare, no? Cioè fa delle dichiarazioni del tipo, racconta, descrive qualcosa, dice, se non lo capite perché siete stupidi, no? Quindi anche volendo attaccare, no? Chi lo ascolta e sminuire, no? Quindi ci si chiede anche come queste persone si possano affidare a una figura del genere, no?
No, certamente, certamente, ma questo credo che sia, potremmo vederlo, no? Anche dal punto di vista bioniano, Bion, quando dice gruppo in assunto di base di dipendenza, dipende dal leader per la sua sopravvivenza. E come Freud, no? Ha messo bene in evidenza come il leader diventa il depositario dell'ideale dell'io, quindi gli si scusa qualunque cosa. Sì. Come dire, difetti, diventa è un'adesione cieca proprio.
Sì, poi come quasi se, anzi proprio a fronte del fatto che viene attaccato dall'esterno, no? Questo è un'ulteriore riprova del fatto che in realtà lui è il detentore della verità, certo. No?
Certo, perché in un certo senso, per esempio, qui c'è una saldatura intorno al pensiero paranoico. Vengo attaccato perché disturbo, vengo attaccato perché sono un outsider, un underdog, cioè sono qualcuno che viene da fuori, quindi l'establishment mi vuole cacciare perché sono pericoloso. E vedete, no, avete ragione, siamo assediati, bisogna chiudere i confini, cacciare gli immigrati, smettere di proteggere l'Europa, uscire, vi affameranno, nuove trivellazioni, dice lui, no?
Sì, sì, sì.
Pensate a che punti siamo, nuove trivellazioni per cercare, per poter...
Sì, però adesso sono completamente indipendenti, se non erro, a livello...
Sì, energetico, certamente. Energetico. Ecco, il ricorso è alla combustibile fossile, laddove il mondo sta cercando di andare... Però certamente andare oltre i combustibili fossili è un'operazione che comporta in qualche modo delle perdite e in un certo senso anche un po' un impoverimento, richiede degli investimenti infrastrutturali, però ecco, tutto questo viene vissuto in maniera paranoica.
Sì, sì, sì. Come se non, cioè, ci sia appunto questa paranoia, questa paura grandissima di quello che si va a perdere, no? Perdendo di vista, cioè, e diventa impossibile perdere una minima cosa propria in virtù di un benessere, come dire, condiviso, no? E anche di una lungimiranza, mi viene da dire, perché a livello climatico è un po' di questo che parliamo, no?
Certo, però, ecco, per esempio, questo è un tema interessante perché, cioè, cosa servirebbe e cosa non sta riuscendo da questo punto di vista? Rinunciare al carburante fossile implica fare un'operazione di elaborazione del lutto. Bisogna passare attraverso il lutto di una civiltà. Perché, come dire, pensare di avere un altro tipo di alimentazione, un altro tipo di... lasciamo stare la questione dell'alimentazione, che su questo si aprirebbe un capitolo. Cosa non riesce? Non riesce un'elaborazione del lutto. E quindi... si un meccanismo di regressione verso, no, la persecuzione, di revanche, come diceva Vladimir Volkan, no, nella slide che avevo fatto vedere, diventa, ci ribelliamo a tutto questo e tu ci porterai indietro. Make America Great Again. È un altro bel libro di il filosofo, di quel sociologo, questo, non mi viene il nome, non sento, che si intitola Retrotopia,
forse, okay,
viene in mente, è di, quello, lo sociologo della liquidità, Zygmunt Bauman.
Ah, ok.
Memoria, che metteva proprio bene in evidenza come in assenza, diciamo, della capacità di andare avanti, costruire un futuro e fare tutti i passaggi, si guarda indietro, si idealizza il passato e si cercano soluzioni alle spalle. No? Abbiamo un grande futuro alle nostre spalle.
E quindi, il paradosso è quello, no?
Quindi anche quello, no? L'impossibilità di fare un'elaborazione del lutto, di fatto.
Sì, da cui poi, appunto, come dicevi tu, guardare indietro, tant'è che vediamo, no, sempre di più gli estremismi che avanzano, no, anche sul piano, appunto, politico, ma anche in Italia, banalmente, no?
Certo, e il rischio è che anche la nostra mente, in qualche modo, diventi estremista, dicevamo anche la volta scorsa, no? Diventa estremista nel sospendere alcune funzioni, le funzioni del superio, per esempio, di un'istanza capace in qualche modo di proporre una dimensione, diciamo, etica, valoriale, no? E l'aspetto impulsivo, ed è qui che dicevamo, no, la tripartizione dei poteri, e l'aspetto, diciamo, istintivo, reattivo, come se non incontrasse più ostacoli, no? E questo, detto, no? Anche la mente diventa violenta, no? Anche le democrazie hanno, cioè, c'è sempre una tentazione autoritaria anche nella nostra mente, anche nella democrazia stessa. Però dipende da quale genere di elaborazione ne è possibile fare.
Sì, mentre dicevi questa cosa mi venivano in mente i ragazzi che vedo delle superiori a scuola, che proprio, vabbè, poi c'è tutto un aspetto relativo al Covid, quando in base alle varie classi in cui si trovano, no, e a quando hanno vissuto il Covid, vedi proprio delle differenze, però questa dimensione, no, dell'impulsività, del bisogno subito, no, anche di, da una parte di evacuare, dall'altra di soddisfare dei bisogni, no? E non si riesce più, cioè sembrano veramente molto in difficoltà nella possibilità di stare, no? Anche nella scomodità, nell'insaturo, non so come dire, cioè qualsiasi cosa appena la pensano la devono dire, appena, non so, hanno fame devono mangiare, devono andare in bagno, devono andare subito, c'è proprio questa quasi frenesia, no? Ipercinesi, sì, sotto certi punti di vista, no? Quindi anche già nelle giovani generazioni, cioè nelle generazioni precedenti alla mia, si nota questa cosa. Ci è arrivata una domanda che ci chiede di tornare alla funzione dei corpi intermedi, alla funzione e responsabilità che come terapeuti abbiamo di attivare il pensiero critico. Non so se vogliamo spendere due parole su questo, adesso la mostro anche così ce l'abbiamo vista, sì, prima di salutarci.
Sì, sì, no, allora la funzione di corpo intermedio è, diciamo, quella funzione che hanno, che nelle democrazie svolgono associazioni, partiti, scuola, tutto ciò che in qualche modo rappresenta interessi, gli associazionismi, le associazioni di categorie, i sindacati, gli ordini professionali, sono tutti elementi che raccolgono interessi, opinioni e tendenze di diversa natura, e hanno lo scopo di non solo di fare il portavoce, ma di elaborare anche non so, faccio un esempio, il sindacato in qualche modo porta nella contrattazione con le imprese non la rabbia dell'operaio che viene ripetuta nelle concertazioni sindacali, ma qualche cosa di più elaborato, quindi hanno un ruolo molto importante anche per gli affiliati stessi, un ruolo di contenimento, di messa in sospensione, di discernimento, fino a costruire poi qualche cosa che può essere portato in dialogo con le istituzioni, per intenderci. Nella nostra mente il corpo intermedio potremmo individuarlo nel preconscio, almeno nella prima topica freudiana, cioè che sta è una, diciamo, un organismo, una cosa di confine, perché separa gli aspetti più di consapevolezza, lo stato di coscienza e il mondo brulicante degli aspetti più inconsci, più istintuali, più il passaggio, no? Avviene attraverso un lavoro simile a quello che fanno i corpi intermedi delle democrazie dentro nella nostra mente. Quindi, questo per spiegare un attimo il tema dei corpi intermedi. Anche noi siamo un po' un corpo intermedio, dicevamo la volta scorsa. Perché? Perché quando noi facciamo il nostro lavoro, i pazienti arrivano e ci portano delle cose. Queste cose a volte sono anche un po' emozioni grezze. La scorsa raccontavo, no? Il paziente arriva e dice, si butta sul divano, si mette giù così, no? Allora guardiamo, potremmo dire, ma è stanco? E lui può dire, no, non sono mica stanco, no, eccetera. Noi intuiamo che c'è qualche cosa, forse con il quale non entra in contatto, sto proprio inventando, non entra in contatto. Ma cosa facciamo? Noi lo custodiamo, aspettiamo, né lo contestiamo, né diciamo aspettiamo di vedere, però custodiamo questo qualcosa, proprio un po' come un corpo intermedio, fino a che a un certo punto il paziente potrà arrivare, magari in un altro momento, in un'altra situazione, della seduta stessa, o a entrare in contatto con qualche cosa col quale non riusciva o non poteva entrare in contatto nel momento in cui l'ho espresso. Ecco, questo lavoro di custodia, questo lavoro di messa in sospensione, te lo custodisco io questo, e poi lo reintegriamo, lo rielaboriamo. Ecco, è un lavoro un po' da corpo intermedio. Ecco, quindi in un certo senso il nostro lavoro è un lavoro che potrebbe anche essere descritto in questo modo. Dall'altra parte, come possiamo attivare il pensiero critico? Credo che, almeno in un certo modo di lavorare, possa prevedere anche che che ci sia un po' una messa in discussione anche delle opinioni mainstream, dei pensieri stereotipati, degli adattamenti dati per scontati. E quindi il nostro compito forse potrebbe anche essere quello di sollecitare a capire qual è il ragionamento, che cosa sta dietro, non solo di personale del paziente, ma anche di ideologico, anche di perché ha aderito a quell'ideologia, no? che cosa dice di lui, e anche come poterlo aiutare a capire, a ragionare meglio anche su degli aspetti magari dati per scontati, che anche noi molte volte, no? Per esempio, un aspetto che è stato messo in evidenza dalla psicoanalisi relazionale americana, che è molto sensibile alla tematica razziale, ad esempio. Loro hanno messo molto in evidenza, cercando di analizzare minuziosamente, come molta parte del dialogo che noi abbiamo con i pazienti è informata continuamente da pregiudizi razziali, che vengono perpetuati senza che noi ce ne accorgiamo. Però poi certe situazioni, quando si fermano, sono certi resoconti clinici, è incredibile come si vede che noi diamo per scontate un sacco di cose senza chiederci, no, se questa cosa, quali sono le altre realtà che potrebbero essere presenti. Ecco, è un meccanismo di perpetuazione anche dei pregiudizi sociali. Attivare il pensiero critico è essere vigili anche noi intorno a questo genere di cose. Non so se sono riuscito a fornire una risposta.
Sì, no, è chiarissimo. Mi veniva in mente appunto anche rispetto a volte a delle parole, no, che vengono utilizzate dai pazienti per descrivere determinate cose, è importante, no, disambiguare o comunque capire che cosa il paziente intende con quella determinata parola, perché uno può dire sono stanco e intendere tutta una serie di cose, piuttosto che Non lo so, è stato difficilissimo, ma in che senso è stato difficile? No? Mi spieghi meglio che cosa intende, no? Proprio perché ciascuno di noi anche usa un registro, no? Una serie di riferimenti personale, no?
Certo, personale però appunto alcune volte con un linguaggio che non è sufficientemente rappresentativo degli stati d'animo. Quando uno dice sono stressato, cosa vuol dire? Vuol dire che sono stanco, arrabbiato, frustrato.
A volte attingiamo anche a delle cose, cioè noi come i pazienti poi del resto, no? Attingiamo magari a un vocabolario rispetto a cui diamo per scontate determinate cose, no? Certo.
Certo, quindi il nostro compito è anche un po' quello di entrare in merito a questo e a volte anche di interrogare i pazienti su quali sono gli elementi, quali sono gli aspetti che stanno di fondo, i principi anche per certi versi, quali sono poi i valori di riferimento al quale fanno riferimento. Non so, quindi di mettere in discussione anche cose che potrebbero sembrare scontate. Faccio un piccolo esempio, no? I pazienti parlano spesso del lavoro, parlano il lavoro è stressante, però non se ne può fare a meno. Allora, diciamo, possiamo seguire determinate piste, cioè una pista più personale che pesca della storia personale del paziente. Questo è un fatto, diciamo, che comunque è anche molto importante, però potremmo vedere dentro quel messaggio anche qualche cosa che è un po' il mainstream, cioè è quello che è richiesto, come dicevi prima tu, lavorare molto sembra quasi molto nobile. Se non esci dall'ufficio a Milano e lavori in una certa posizione, sei un fannullone, potresti fare di più. Poi magari, diciamo, è un tempo che si dilata giusto per dire che stai fino alle 11, non c'hai tanto tempo
Assolutamente.
a casa, o no? Ecco, però è una posa, non so come dire, ecco. E allora noi dobbiamo a capire bene, perché sennò il rischio di dire sì, certo, il mondo funziona così, ormai lavorano tutti tanto, torna a casa alle 11, fine, passiamo oltre. Ecco, in questo senso attivare il pensiero critico, no? Capire, non dare per scontate anche delle cose che magari poi a noi paiono pure a noi scontate e ci sfuggono un po' via.
Sì, perché giustamente come dicevi tu, siamo anche noi immersi, no? In una società, quindi diventa anche difficile poi decentrarsi un pochino. Va bene, Fabio, grazie mille per questa serata ricca, ricchissima di spunti. Io
Grazie a voi.
appunto ricordo a chi ci sta seguendo da YouTube di iscriversi al nostro canale in modo tale da essere sempre aggiornato su tutti i nostri eventi. Potete anche iscrivervi alla nostra newsletter, non siamo molesti, non ne mandiamo tantissime, non vi preoccupate. E vi do appuntamento all'ultimo incontro che avremo per questo ciclo con il dottor Monguzzi, che è il 13 marzo, se non vado errata. Bene, grazie mille a tutti per averci guardato.
Grazie a
Buona
tutti.
serata.